24 mattino.
Buongiorno, sono arrivato in casa stamattina. Spezia ha già screlato con qualche ascoltatore.
No, non ancora. Con gli ascoltatori no, diciamo oggi. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath.
È facile fare degli accordi semplicemente dicendo a uno Stato: ti hanno invaso, hanno conquistato il tuo territorio, adesso te ne stai zitto, quello che si è preso la Russia se lo prende, chiudiamola qui. E non è così che funziona, purtroppo.
Il problema è chi aggredisce qualcuno che fa una manifestazione, questo è che poi la manifestazione propagandi contenuti che non ci piacciono, non c'entra niente. Era autorizzata, potevano fare quello che volevano nell'ambito della sicurezza e della non violenza.
Guardi, caro ascoltatore, non è molto distante da quello che dicevo io, nel senso che è chiaro che quella manifestazione era assurda per i contenuti, per dove si è svolta, eccetera, eccetera. Dall'altra parte è successo qualcosa che non doveva succedere e che ha di fatto trasformato tutto il racconto di quella giornata. Mi viene da dire quasi in una sorta di scarsa opportunità mediatica, oltre a tutto quello che è successo in piazza. Perché, ripeto, come detto prima, se non ci fossero stati quei 1200 a fare a botte con la polizia o a mettere quei manifesti assurdi contro Bernini e Meloni, inaccettabili, a quest'ora staremmo parlando di questi 300 che sfilano, braccio destro alzato, eccetera, eccetera, nella vergogna nazionale. Sarebbero sottoposti alla vergogna nazionale, con anche i cittadini bolognesi che li hanno insultati, gli hanno urlato addosso, eccetera, eccetera. Ci avrebbero fatto una figuraccia loro e sarebbero stati sottoposti alla vergogna nazionale. E invece siamo qua che parliamo delle botte con la polizia, dei centri sociali, di questa gente qua. Bah. Adesso ci arriviamo, perché c'è un bel pezzo, soprattutto direi, oggi vi do lettura di un pezzo, di un'analisi, anzi di un commento che secondo me è il più centrato di tutti. Lo facciamo tra poco. Prima, in questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, in questo lunedì 11 novembre alle 7:22 minuti e 30 secondi, e con il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore del lunedì si occupa dell'Italia spopolata. Da Lecco a Gela le aree interne sono sempre più vuote. Le zone meno servite in 10 anni perdono il 7,7% degli abitanti rispetto alla media. La media è meno 2,2%. Ci sono le unioni di comuni, ma non sono abbastanza, continuano a essere troppo piccole. Poi all'interno troverete dei pezzi molto interessanti su questo. Gli incentivi e i piani di rilancio sono a tutt'oggi poco incisivi. Arriverà 1 miliardo di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo scrive in un pezzo all'interno Margherita Ceci. Cosa si intende per aree interne? Sono quei paesi, quei comuni che sono a grande distanza o a relativamente grande distanza dai luoghi nei quali si trovano tutti i servizi, e quindi sono zone che sostanzialmente si spopolano. Magari paesi già piccolissimi, 80, 90, 100, 150 abitanti, che diventano progressivamente sempre più piccoli finché non rischiano l'abbandono. In questo incide anche naturalmente l'andamento demografico. Due giornali aprono sulla questione Trump e sulla politica estera. Trump, Netanyahu, patto anti-Iran è il titolo di domani. Il Tacun boccia Pompeo e Haley. Tra l'altro domani intervista Massimo D'Alema, che dice: per vincere la sinistra non lasci la pace alla destra. E poi ve la metto là, perché questa è interessante. Oltre a una difesa, mi sembra di dire, ormai quasi scontata da parte di D'Alema di Giuseppe Conte, siamo a pagina 3, l'intervista della firma Daniela Preziosi, viene spesso ingiustamente aggredito. sulla Liguria, Preziosi gli chiede: però lì andava imbarcato Renzi. E perché no? Vede, è la saggezza della maturità. Ho abbandonato ogni dissapore personale. Io sarei partito diversamente, dice, avrei detto discutiamo di una base comune sul futuro del paese, eccetera, eccetera. Quindi una curiosa apertura di Massimo D'Alema a Matteo Renzi. Trump frena Putin e l'apertura della Repubblica. Oh, calma ragazzi, qua non si è ancora frenato niente, però il titolo è questo. Primo colloquio telefonico tra i due leader, evitare l'escalation per una rapida soluzione di pace. Accusing, e poi il giro dei giornali che si occupano delle discussioni di ieri sugli scontri e sui cortei. Accuse incrociate sui cortei e l'apertura del Corriere della Sera. Trump Putin, primo contatto, l'apertura del Messaggero, caso Bologna, duro scontro governo PD e l'apertura del Quotidiano Nazionale, minacce di sangue per Meloni e Bernini, si sofferma sui manifesti, quelli che dicevamo, dei quali parlavamo prima, invece il Quotidiano, il Giornale. Il PD alleva zecche rosse, è l'apertura di Libero che riprende le parole di Salvini. E poi i magistrati nella giustizia, ira dei giudici, era meglio Berlusconi, l'affondo del presidente dell'ANM, il governo vede toghe rosse anche nell'immigrazione, Nordio chiede di abbassare i toni. Altra vendetta antitoghe, così non arresteranno più nessuno, l'apertura del Fatto Quotidiano. L'azione disciplinare in caso di cattura e assoluzione, l'ingiusta detenzione. Il secolo XIX si occupa della fumata grigia per la giunta, Bucci dice ligure, Bucci dice siamo al 95% ma serviranno ancora alcuni giorni, mentre la Verità ci racconta di questo, l'eredità di Arcuri commissario. Quanto tempo è passato, quanto tempo ci sembra passato? Relativamente poco in realtà. Pagare 203 milioni per una causa. In un pezzo di Fabio Amendolare e François de Tonquedec si racconta che il tribunale dà ragione alla JC Electronics, a cui la struttura Covid aveva ingiustamente revocato il contratto per una fornitura di mascherine. Poco prima era stato avviato il mega accordo con Benotti & Company, ora del danno deve rispondere il governo. Questo è. Vabbè, iniziamo e liberiamoci abbastanza rapidamente di questa questione delle manifestazioni. La storia ormai la sapete, le tappe sono ben riassunte in questo pezzo e anche le polemiche in questo pezzo di Alessandro Di Matteo a pagina 4 della Stampa. Casa Pound è la rete dei patrioti, si chiama così, ottiene l'autorizzazione a manifestare il 9 novembre a Bologna, il centro-sinistra protesta contro la scelta delle autorità. Là tra l'altro all'interno di tutto questo c'è uno scontro tra la prefettura e il comune, perché il sindaco dice non dovevano sfilare, la prefettura dice nella riunione in prefettura ci hai detto che non c'era problema, e il sindaco fa replicare dalla capo di gabinetto è irrituale ma possiamo mostrare i verbali della riunione in prefettura nella quale vi dicevamo che questi non dovevano manifestare. I gruppi di antagonisti scendono in piazza, cercano di raggiungere la manifestazione della destra per impedire il loro corteo attraversi la città. Gli scontri iniziano quando i 400 agenti schierati intervengono per impedire che gli antagonisti raggiungano il corteo delle destre e si registrano contusi e feriti lievi. In mezzo a tutto questo i manifesti pubblicati da quell'associazione studentesca che si chiama Cambiare Rotta, messi là con la foto di Giorgia Meloni e di Anna Maria Bernini con una mano insanguinata sulla faccia, un atto manifesti inaccettabili. La ministra Bernini viene intervistata dal giornale e dice vede quei manifesti sono gravi due volte, dice Fabrizio De Feo, sono gravi in sé, sono gravi in quanto segnali di un clima di cui fa parte anche la manifestazione dei centri sociali a Bologna in cui si sono registrati scontri con la polizia a cui va la mia piena solidarietà. Quello che sta accadendo è un salto di qualità, è il superamento di un limite invalicabile in una democrazia, tutte le opinioni sono legittime ma con il limite della violenza annunciata, minacciata, praticata. E ce l'ha soprattutto Bernini con il collettivo Cambiare Rotta, che in questi mesi è stato protagonista non di legittime manifestazioni ma di atti di violenza nelle università italiane, impedendo a persone di parlare, inaccettabile appunto in un luogo come l'università. Il pezzo più lucido, il commento più lucido mi pare che lo scriva Flavia Perina sulla Stampa, e dice e dice questo: quando sente parlare di camicie nere, Lepore, di zecche rosse, Salvini, dice alla politica e alla politica che cavalca l'onda degli scontri riesumando il vocabolario degli anni 70, si vorrebbe fare una sola domanda: ma non ne abbiamo avuto abbastanza? La sceneggiata muscolare messa in campo dagli opposti movimentismi a Bologna una settimana dal voto è una parodia di guerra civile dalla quale gli adulti dovrebbero prendere le distanze in blocco, usando appunto il linguaggio degli adulti e non le parole feticcio di stagioni lontane, riabilitate come sistemi sbrigativi per segnalare una posizione di principio. Magari è solo perché siamo anziani, scrive Perina, ma tutto ciò che vediamo in questo dibattito appare una finzione. Finto il proclama "Riprendiamoci Bologna" di Casa Pound e della nuovissima rete dei patrioti. Ma cosa possono e vogliono riprendersi che non sono nemmeno candidati? Finto lo sdegno di chi condanna i centri sociali perché era ovvia e annunciata la loro mobilitazione. Finta la tesi il corteo andava spostato altrove perché ovunque avessero sfilato quelli ci sarebbe stata una contromanifestazione di quegli altri. Finti soprattutto gli stati d'animo esibiti dalle due fazioni. I neri che rivendicano il diritto a manifestare come se non lo avessero, come se fossimo nel 77 delle piazze interdette alla destra e non nel 2024 del governo della destra, e i rossi che reagiscono come se fossimo nel 67 del golpe in Grecia o nel 73 del golpe in Cile, e l'affacciarsi in pubblico di certe formazioni segnalasse un progetto di rovesciamento armato delle istituzioni. Di vero, alla fine, c'è solo l'ennesima campagna in cui entrambe le parti cercano di portare lo scontro zecche rosse fascisti al centro della scena, giudicando la cosa conveniente per mobilitare l'elettorato di riferimento e difendere i rispettivi interessi nell'imminente sfida delle regionali. Vedremo domenica prossima se sarà servito e in quali proporzioni. Mi pare veramente ottimo. Una pausa. Dipende se il PC col
24 mattino.
È sempre stato così, la guerra è fatta così, il più forte avanza e in questo caso il più forte è la Russia. Ma già bene che non conquista tutto, cioè riuscire a trovare un accordo e lasciare l'Ucraina Ucraina e non farla inglobare completamente è già una vittoria per gli ucraini che verrà ricordata. Sarebbe un miracolo se riuscissimo a cedere una parte e tenerci l'Ucraina come Ucraina.
Ci sono ovviamente delle divergenze di pensiero rispetto a questo, caro ascoltatore, perché molti dicono invece che se l'Ucraina fosse stata armata con decisione e nei tempi giusti, probabilmente sarebbe riuscita in realtà a ricacciare indietro l'invasore russo. Posto che ormai siamo come siamo e quindi è anche giusto ragionare su un sano bagno, sano, non lo so, comunque un bagno di realismo, mi pare di poter dire, inevitabile. Detto ciò, il tema, e adesso ci arriveremo, è il futuro dell'Ucraina, cioè a prescindere da come si arriverà ad un accordo, se si arriverà ad un accordo, quale sarà il futuro dell'Ucraina, se all'interno dell'Unione Europea, se all'interno della NATO, eccetera, eccetera. Allora, brevemente vorrei tornare su un tema che abbiamo toccato alle 8:35 di venerdì, che è quello della violenza giovanile a Napoli, perché come forse saprete se avete seguito le notizie del fine settimana c'è un altro caso, un ragazzo di 19 anni, Renato Cagliafa, indagato a piede libero per omicidio colposo perché ha ucciso il cugino diciottenne Arcangelo Correa per un colpo a quanto pare partito per sbaglio. Ma dove là il tema resta, a prescindere da poi gli accertamenti che dovranno fare le forze dell'ordine, dovrà fare la magistratura per capire se veramente il colpo sia partito per sbaglio, come sembra probabile, però il fatto di aver trovato questa pistola in giro. Lui dice: pensavo fosse un giocattolo, ci siamo messi a una pistola a giocattolo, ci siamo messi a giocarci insieme, perché l'ho trovata in giro, l'ho trovata appoggiata sulla ruota di un'auto. E la PM dei minori che dice: serve l'esercito. Ne scrive Nino Femiani a pagina 13 del quotidiano nazionale. Emilia Garante Sorrentino, magistrata del Tribunale per i Minori: qui è come stare in una guerra civile, la città va blindata. Siamo in guerra, in contesti del genere occorre schierare l'esercito. Purtroppo, a malincuore lo dico, la città va blindata con forze dell'ordine ed esercito, e non solo fino alle 24, perché dopo quell'ora la strada resta alla mercé dei delinquenti. E poi occorrono telecamere ovunque, perché vi sono diritti primari da tutelare anche rispetto alla privacy. Ci sono episodi che capitavano anche un tempo, ma con una violenza non grave fino a questo punto, perché ora c'è un problema culturale diverso, c'è un cattivo modo di intendere l'appartenenza a un gruppo. In questo noi dobbiamo farci sentire anche dai presidi, dagli educatori. È un problema culturale, si sta diffondendo una mentalità camorristica, un modo camorristico di risolvere i conflitti, anche i più banali, come la scarpa pestata, la fidanzata che sta con un altro. E poi la facilità di trovare armi. Dario Del Porto, pagina 15 della Repubblica. Il 17enne che ha ammazzato l'incolpevole Giorgio Acutolo disse di aver trovato la pistola sotto una pianta nei vicoli dei quartieri spagnoli. Il suo coetaneo, che ha assassinato il portiere dilettante di calcio Santo Romano, ha sostenuto di averla comprata per 500 euro, aperte virgolette, dagli zingari, chiuse virgolette. Emanuele Cagliafa, il 19enne che all'alba di sabato ha sparato con una 9.21 credendo fosse un giocattolo e ha ucciso il suo amico Arcangelo Correra, dice di averla notata appoggiata su una ruota di una macchina in sosta. I sequestri vanno avanti da tempo, i carabinieri ne hanno sequestrate 372 negli ultimi due anni, 217 solo nel 2024. E poi i coltelli. Il fenomeno preoccupa soprattutto nelle scuole, al punto da spingere la dirigente di un istituto della periferia orientale a proporre l'installazione di metal detector. Neppure dopo il decreto Caivano, peraltro, è possibile arrestare un minore, neppure facoltativamente, se viene trovato con un'arma da taglio. Furti e rapine. Tra gli investigatori più navigati circola l'adagio in base al quale un topo d'appartamento esperto durante i suoi colpi non può non aver trovato qualche pistola. Ecco perché spesso gli acquirenti si rivolgono ai campi nomadi. E poi rivendite al dettaglio sul dark web. Bastano poche centinaia di euro, dai 200 ai 500. E c'è un'intervista dolorosa, quella che realizza Leandro Del Gaudio con Anna Elia. È la mamma di Renato Cagliafa, il 19enne accusato di aver ucciso appunto Arcangelo Correra. Nessuno meglio di me sa cosa sta provando Antonella, la madre di Arcangelo. Vorrei abbracciarla e piangere assieme a lei. L'incubo di sabato mattina l'ho già provato sulla mia pelle, perché la storia è una storia dolorosa. Alcune scene hanno scandito la sua esistenza recente. Nel 2020 l'omicidio del figlio, l'altro figlio, Luigi Cagliafa, ucciso mentre realizzava una rapina con una pistola giocattolo. Pochi mesi dopo il delitto del marito, Ciro Cagliafa, colpito in via Sedil Capuano sotto gli occhi di moglie e figli. Ad assistere a quest'ultimo omicidio c'era anche Renato, che all'epoca aveva 15 anni, è una galleria del dolore. E dice la donna: bisogna intervenire tra i vicoli di Napoli, garantire un futuro ai nostri figli. Per me lo Stato è processi, forze dell'ordine, provvedimenti restrittivi. Ho sempre perso con lo Stato, anche quando scoppiò il caso della rimozione del murale dedicato a mio figlio. Lo hanno tolto, lo Stato ha vinto, ma io vedo ancora tanti ragazzi armati in giro. E questo è il quadro. Sul fronte della magistratura troverete tante pagine dedicate alle discussioni tra il ministro Nordio, il governo e i magistrati, mentre iniziano un po' a sparire dai quotidiani le vicende che riguardano l'inchiesta sui dossieraggi, l'inchiesta milanese sui dossieraggi. Meritoriamente ci torna il giornale, siamo a pagina 8, il caso dei dossier di quell'agenzia investigativa Equalize che utilizzava dei metodi, secondo i magistrati, dei metodi illeciti per carpire informazioni sulle persone, accedendo agli archivi riservati del Ministero dell'Interno e non solo. C'è Luca Fazzo innanzitutto che racconta di quelli che definisce rapporti indicibili dell'ex poliziotto Gallo, che faceva parte di questo team, Carmine Gallo. L'uomo aveva contatti diretti con la criminalità, varie operazioni borderline quando era in servizio, e quindi una ricostruzione della storia. Ma la vicenda più curiosa, sapete, non abbiamo una grande passione per le intercettazioni da queste parti, però emerge qua l'intercettazione di un magistrato, l'ex procuratore aggiunto della Repubblica a Milano, Alfredo Robledo, che parlando con Pazzali, il capo di Equalize, dice una serie di cose, che la procura è rovinata e anche pericoloso perché ci sta gente che è veramente fuori di melone. T'assicuro, ho notizie sconcertanti. Parla dell'impatto delle correnti all'interno della procura milanese e poi racconta dettagli che in questo pezzo Luca Fazzo definisce giustamente sconcertanti sugli anni in cui era in servizio. Operazioni dei carabinieri che facevano arrivare della droga a Genova e poi andavano dai magistrati di Milano e si facevano dare l'autorizzazione a ritardare il sequestro e a seguire le persone per poter acchiappare chissà chi. In realtà era tutto un imbroglio, perché poi se ne ciulavano una parte e se la rivendevano. Così Alfredo Robledo in un'intercettazione, ex procuratore a Milano. La lascio là e andiamo al traffico.
24 mattino.
Per chiudere rapidamente il capitolo italiano, vi segnalo ancora una volta questa ottima doppia pagina del Sole 24 Ore, pagina 2, pagina 3, che racconta di quello che succede da Morterone a Gela. L'Italia si sta svuotando in 3.834 comuni fragili. Nelle aree interne la crisi demografica, cosiddette aree interne, corre a velocità doppia rispetto al trend nazionale. Sono appunto i piccoli paesi nelle quali, nelle cosiddette aree interne, si trova il 48% dei comuni italiani, ci vivono 13 milioni e mezzo di italiani appunto. La mappatura è stata aggiornata e il PNRR interviene con 1 miliardo di euro. Là bisogna vedere che cosa funzionerà. Il 40% degli enti sotto i 5.000 abitanti condivide servizi e funzioni, raccontano in questi pezzi Michela Finizio e Marta Casadei. Questo pezzo in realtà è Bianca Lucia Mazzei. Sono 441 le unioni comunali, ma ancora non bastano, ancora sono troppo poche e i paesi si svuotano perché banalmente non ci sono servizi. L'estero. Oggi si apre il vertice a Baku in Azerbaigian dedicato al clima, COP29, e la notizia che fa ombra a tutto è che l'America, gli Stati Uniti si potrebbero sfilare dagli accordi di Parigi, anzi sembra piuttosto probabile visto che già Donald Trump l'aveva fatto nella sua precedente amministrazione. Anna Lombardi sul quotidiano La Repubblica. Donald Trump uscirà nuovamente dagli accordi di Parigi sul clima il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca. Parliamo dei trattati per mantenere il surriscaldamento globale entro 1,5 gradi, firmati da Obama e da Trump, già abbandonati nel 2019, salvo essere ripristinati da Biden. L'ordine esecutivo è già pronto, scrive il Wall Street Journal. Da sempre scettico nei confronti dei cambiamenti climatici, il tycoon mette d'altronde a rischio anche le altre politiche ambientali, scrive Anna Lombardi. Potrebbe essere la prima cosa che firma quando entra in carica. Una COP29, che è questa riunione internazionale dedicata esattamente al cambiamento climatico, che parte già in salita, racconta Giacomo Talignani sempre su Repubblica. I grandi del mondo snobberanno la COP29, non ci sarà Joe Biden, mancheranno la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il leader francese Emmanuel Macron, quello del Brasile, dove si terrà la prossima COP, Luis Ignacio Lula da Silva, l'indiano Narendra Modi, il tedesco Olaf Scholz e il cinese Xi Jinping. Insomma, i maggiori inquinatori del globo non parteciperanno alla conferenza annuale chiamata a salvare la Terra. 50.000 delegati in un negoziato fatto di strategie e relazioni, ma il dato è questo. A proposito di transizione energetica e transizione ecologica, ho trovato piuttosto interessante questo pezzo di Michelangelo Cocco, che è un analista del Centro Studi sulla Cinema Contemporanea, su Domani a pagina 5, il quale racconta la dimensione del primato cinese sulle cosiddette tecnologie verdi. Nel 2023 era concentrato in Cina il 70% della produzione globale di veicoli elettrici. 6 compagnie locali erano nella classifica delle prime 10 nel settore delle batterie. Nella seconda economia del pianeta è concentrato il 90% della produzione globale di pannelli solari, il 70% di batterie al litio e il 65% di turbine eoliche. Ma tutto questo è stato possibile solo ed esclusivamente grazie all'intervento dello Stato? Certamente sì. Però racconta Cocco di una ricerca effettuata dall'Oxford Institute for Energy Studies, il quale racconta come in Cina si siano creati dei veri e propri cluster, cioè dei luoghi nei quali si concentrano le produzioni di questo tipo, l'aggregazione in un determinato territorio di un gran numero di aziende dello stesso settore e affini per favorire il contenimento dei costi. Un esempio è quello di Lingang, a 75 km dal centro di Shanghai, affacciato sul Mar Cinese orientale. L'allora segretario locale del Partito Comunista, divenuto in seguito premier, vi attirò la Gigafactory di Tesla inaugurata nel 2019 e col tempo è diventata una zona pilota di libero scambio dove si stanno concentrando aziende, tecnologie e innovative. Secondo Anders Hove, autore di questo studio, la tipica strategia delle aziende occidentali è piuttosto quella di specializzarsi solo su alcune competenze chiave per poi cercare di disaggregare la produzione in luoghi in cui le tasse sul lavoro e i costi della logistica sono bassi, e questo ovviamente su tutto ciò ha un impatto negativo sulla crescita di questo settore. Sulle altre mosse di Trump, l'Ucraina. Vi porto sul Corriere della Sera, pagina 8 e pagina 9. Donald Trump parla al telefono con Vladimir Putin per la prima volta dalla sua vittoria elettorale. Il tema è scontato, l'Ucraina, ne scrive Lorenzo Cremonesi a pagina 8 del Corriere della Sera. Trump suggerisce al presidente russo di evitare di intensificare la guerra. I due avrebbero concordato sulla priorità di continuare i contatti e Trump sarebbe deciso a lavorare per una veloce soluzione che porti alla fine della guerra. Zelensky sarebbe stato informato della loro conversazione e non avrebbe espresso alcuna obiezione. I contatti diretti in questa fase tra Trump e gli altri leader mondiali pare che avvengano senza il sostegno del Dipartimento di Stato o alcun traduttore ufficiale. Nel frattempo però, appunto, la Russia ammassa truppe. E c'è un'intervista molto interessante, quella di Marco Imarisio ad Alexei Venediktov, 68 anni, fondatore e proprietario della radio Eco di Mosca, che dà voce a molti oppositori, ma essendo anche amico di Putin, viene lasciato in pace, in sostanza. Dice lui... Vladimir non accetterà un pareggio, è un freddo calcolatore. Le parole per il presidente americano sono pura cortesia. Vedremo. Resta un grande dubbio, non tanto il come, certo, il come si arriverà, cioè quale sarà la definizione territoriale di un eventuale processo di pace per l'Ucraina. Però non è quella, scrive Augusto Minzolini sul Giornale, non sono i nuovi confini che fatalmente fotograferanno gli equilibri attuali, ma le garanzie che l'Ucraina dovrà avere per evitare in futuro di ricadere nell'inferno conosciuto in questi 2 anni e mezzo. È un punto su cui Trump per ora non è stato per nulla chiaro e che invece è centrale. Non si può chiedere a Zelensky, dopo 2 anni e mezzo di guerra, un numero di caduti poco minore di quelli russi, di rinunciare a una parte significativa del territorio senza dargli un'assicurazione per il futuro. La via maestra sarebbe quella di mettere l'Ucraina sotto l'ombrello NATO, o almeno fare in modo che abbia le garanzie di cui godono gli altri stati membri anche senza entrare formalmente nell'alleanza. Ma è un argomento su cui le intenzioni del prossimo presidente americano non sono chiare. Molto interessante anche questa come analisi, mi pare. Il GR, ci risentiamo subito dopo.